Buongiorno a tutti. Eravamo arrivati alla fine del capitolo 28 quando a Betel il nostro caro Giacobbe ha questo sogno in cui vede questa scala con gli angeli che vanno e vengono dalla terra e al cielo e depone un massebè o menhir, una stele. Non so se c'è, non lo vedo tra i presenti, Alessandro Nicola, che mi ha mandato una lunga e dotta trattazione sulle pietre sacre, e ci sono davvero delle cose interessanti che mi servono anche per rispondere a una sua domanda che lui aveva fatto la volta scorsa, prima di uscire, ma non c'era più tempo, cioè che cosa dice il Corano su questa pietra sacra. Allora, innanzitutto, di queste pietre sacre ce n'è da tutte le parti. Io, dove ho la casa a Ceres, a 200 metri da casa mia, c'è il menhir più occidentale della civiltà celtica, tutti i cartelloni degli uffici storici che spiegano come mai in mezzo a un prato ci sia un pietrone verticale di 12 metri e mezzo con sopra delle coppelle votive, dei rigagnoli, eccetera, e tutti studi su come è stata trasportata questa pietra, cosa incredibile, che pesa mi pare 4 tonnellate, probabilmente si dice in una glaciazione tramite trasporto su slitte o su legname, perché tra l'altro il prato è in discesa, l'hanno fatto risalire, eccetera. Allora c'è tutta una storia di pietre sacre, e la pietra di Giacobbe, il menhir di Giacobbe, è collegato al Monte Sinai e al Tempio di Gerusalemme. Dappertutto sono venerate queste pietre sacre. Pensate alla Kaaba al centro della città santa della Mecca, che è uno degli esemplari più grandiosi di pietra sacra. Pensate anche, e qui devo non contraddirmi ma completare dal punto di vista storico, se, come vi dicevo nella discussione la volta scorsa, i cristiani si distinguevano dai pagani perché non avevano altari, aras non avemus, avevano un tavolo conviviale a cui celebrare l'Eucaristia. Voi sapete che dopo Costantino, quando Costantino cede le basiliche dei pagani ai cristiani, questi aras habent, cioè cominciano a fare degli altari. E gli altari sono tutti fatti di pietra, la quale, recitano i vari canoni, devono essere una singola pietra, naturale, intera, non friabile. Cioè ci sono addirittura delle disposizioni legislative canoniche per dire come deve essere fatta questa pietra. Quando nel 638 il califfo Omar occupò Gerusalemme, ecco che sapeva che proprio lì, sul monte Sion, trasportato dalla sua giumenta alata El Burak, Maometto, accompagnato dall'arcangelo Gabriele, dopo una cavalcata di una sola notte, aveva raggiunto il santuario di Gerusalemme, dove lo aspettavano Abramo, avo di Giacobbe, Mosè, il profeta del Sinai, e Gesù. E Maometto stesso ha di nuovo una visione, secondo il Corano, come quella di Giacobbe, cioè vede una scala misteriosa posta al centro di Gerusalemme, che appoggiava sul Tempio, era innalzata verso il cielo, mentre le anime dei giusti la scalavano. La scala contemplata da Maometto si confonde con la scala di cui ci ha parlato Giacobbe nel capitolo precedente. E allora la tradizione islamica dice che il menhir di Giacobbe era stato trasportato nel Tempio di Gerusalemme, e Gerusalemme era diventata la nuova Betel, cioè casa di Dio. E la pietra che ancora oggi si può vedere sotto la cupola della moschea di Omar, venerata con il nome di El Sakra, cioè la moschea della roccia, della pietra, no? Sarebbe il menhir stesso che Giacobbe aveva eretto a Betel. Al centro di questa pietra della roccia nella moschea di Omar c'è un orifizio circolare che comunica con una cisterna chiamata Pozzo delle Anime. I rabbini dicono che questa roccia sprofonda nel Teom, nell'abisso ebraico, cioè nel regno dei morti. Ecco perché è chiamata anche Bocca del Teom. Insomma, questa pietra di Giacobbe, secondo anche la tradizione rabbinica, è quella che segue il popolo eletto nel deserto e da cui sgorga l'acqua quando muoiono di sete, no? È la rupe d'Ornan sulla quale Davide ha la visione dell'angelo del Signore e dove decide di porre l'arca santa, la dimora, quel prototipo mobile del tempio che Mosè aveva fatto nel deserto per il culto, dicendo: qui è la Betel, è la casa di Dio e sarà l'altare per gli olocausti di Israele, Prima Cronache capitolo 12, e infine sarà la pietra su cui si fonda il tempio. Ecco quindi che abbiamo una grossa tradizione nel mondo ebraico sulla santità di questa pietra di Giacobbe, ma come ci ha fatto notare Alessandro, che non è ancora arrivato, anche il mondo islamico se ne impossessa, ecco perché sono così gelosi di questa pietra nella moschea di Omar, perché guarda caso proprio lì Maometto va a avere una visione simile a quella di Giacobbe. Siamo arrivati al capitolo 29, dove Giacobbe incontra non Rebecca, come io ho scritto nelle mie dispense grandi, ma ringrazio Daniela della segnalazione, dove incontra Rachele, no? E siamo di fronte a un capitolo estremamente interessante che cominciamo a leggere e su cui discuteremo un pochettino. D'ora in poi vedrete, entreremo ancora nel ciclo di Giacobbe meno, ma poi nel ciclo di Giuseppe in maniera clamorosa, nello stile del romanzo. Tutto il ciclo di Giuseppe sarà un romanzo da leggere più che una storia sacra vera e propria, in cui però ci sono tanti insegnamenti. Ecco, qui cominciamo già ad avere questo stile un po' romanzato degli eventi. Giacobbe si mise in cammino e andò nel territorio degli orientali. Questi orientali sono, noi sappiamo, sta andando a Carran, quindi nella Turchia meridionale, per capirci. Vide nella campagna un pozzo e tre greggi di piccolo bestiame distese vicino, perché a quel pozzo si abbeveravano le greggi. Sulla bocca del pozzo c'era una grande pietra. Solo quando tutte le greggi si erano radunate, i pastori facevano rotolare la pietra dalla bocca del pozzo e abbeveravano il bestiame. Poi rimettevano la pietra al suo posto sulla bocca del pozzo. Vedete come l'acqua fosse preziosa, Come l'acqua fosse preziosa. Si attendeva che arrivassero tutti i pastori perché nessuno ne approfittasse prima, nessuno ne bevesse più che gli altri. Solo quando c'erano tutti insieme, sollevavano il pietrone e attingevano all'acqua. Apro una parentesi. Ho letto che ieri che nel cortile della parrocchia di Pozzo Strada hanno trovato l'antico pozzo che dà il nome al quartiere di Pozzo Strada. Dicevo, chi non mi sente dirà, sì, dicevo, proprio ieri leggevo che nella parrocchia di Pozzo Strada, nel cortile dove giocano a calcio, hanno trovato l'antico pozzo che dà il nome al quartiere di Pozzo Strada. Come erano importanti i pozzi, chi arrivava a Torino si dissetava questo prezioso pozzo. Giacobbe disse loro: fratelli miei, di dove siete? Risposero: siamo di Carran. Disse loro: conoscete Labano, figlio di Nacor? Risposero: lo conosciamo. Poi domandò: sta bene? Risposero: sì, ecco sua figlia Rachele che viene con il gregge. Riprese: eccoci ancora in pieno giorno, non è tempo di radunare il bestiame, date da bere al bestiame e andate a pascolare. Essi risposero: non possiamo, finché non si siano radunate tutte le greggi e si rotoli la pietra dalla bocca del pozzo, solo allora faremo bere il gregge. Egli stava ancora parlando con loro quando arrivò Rachele con il bestiame del padre. Era infatti una pastorella. Quando Giacobbe vide Rachele, figlia di Labano, fratello di sua madre, insieme con il bestiame di Labano, fratello di sua madre, Giacobbe, fattosi avanti, fece rotolare la pietra dalla bocca del pozzo e fece bere le pecore di Labano, fratello di sua madre. Poi Giacobbe baciò Rachele e pianse ad alta voce. Giacobbe rivelò a Rachele che egli era parente del padre di lei, perché era figlio di Rebecca. Allora ella corse a riferirlo al padre, e quando Labano seppe che era Giacobbe, il figlio di sua sorella, gli corse incontro, lo abbracciò, lo baciò e lo condusse nella sua casa. Ed egli raccontò a Labano tutte queste vicende. Allora Labano gli disse: davvero tu sei mio osso e mia carne. E così restò presso di lui un mese. Allora, dopo il sogno, Giacobbe ha ripreso il cammino e arriva a questo pozzo dove ci sono tre greggi di bestiame. Arriva anche Rachele, la secondogenita di Labano, che pasce il gregge. Anche il suo nome è un nome pastorale. Rachele significa pecora, pecora, pecorella. Al versetto 8 si ricorda che solo quando saranno arrivati tutti i pastori si solleverà insieme la pietra del pozzo per evitare abusi, ma alla vista di Rachele, Giacobbe al versetto 10, con una forza erculea, da solo scoperchia subito il pozzo. E qui avviene questo bellissimo romantico incontro tra Giacobbe e Rachele, che contrasta con le usanze del tempo che prevedevano soltanto dei matrimoni combinati. Ma essendo Rachele molto bella, c'è subito il colpo di fulmine, e Giacobbe se ne innamora. Quindi si passa da un racconto di altissimo valore mistico, come quello del sogno di Giacobbe, che rappresenta l'incontro tra Dio e gli uomini, ha un racconto molto terrestre, in una commovente scena familiare, di due innamorati che per la prima volta si vedono. È il primo caso che abbiamo incontrato nella Bibbia di matrimonio d'amore, e non di matrimonio o politico o di convenienza o di tipo religioso. Leggiamo avanti. Come? Ah sì sì, no no, anche Rebecca lì, anche Rebecca aveva fatto colpo, sì. Ma qui vedrete il colpo è duplice, o se non addirittura triplice. Poi Labano disse a Giacobbe: poiché sei mio parente, dovrei forse prestarmi servizio gratuitamente? Indicami quale deve essere il tuo salario. Ora Labano aveva due figlie, la maggiore si chiamava Lia e la più piccola si chiamava Rachele. Lia aveva gli occhi smorti, voi ricorderete tutta la vita, cioè era una ciospa terribile, per dirlo in traduzione in lingua corrente, no? Era una rachia infinita, no? Ecco, e il suo nome è Vacca. Tra l'altro, Lia significa vacca. Da una parte abbiamo la bellissima Rachele, pecorella, e dall'altra parte abbiamo vacca dagli occhi smorti, poverina. Mentre Rachele era bella di forme e avvenente di aspetto. Perciò Giacobbe si innamorò di Rachele, era mica scemo, Disse dunque: io ti servirò per 7 anni per Rachele, tua figlia minore. Rispose Labano: preferisco darla a te piuttosto che a un estraneo, rimani con me. Così Giacobbe servì 7 anni per Rachele e gli sembravano pochi giorni, tanto era il suo amore per lei. Poi Giacobbe disse a Labano: dammi la mia sposa, perché i giorni sono terminati e voglio unirmi a lei. Allora Labano radunò tutti gli uomini del luogo e diede un banchetto. Ma quando fu sera, egli prese Lia e la condusse da lui, ed egli si unì a lei. Labano diede come schiava alla figlia Lia la sua schiava Zilpa. Quando fu mattina, ecco, era Lia. Allora Giacobbe disse a Labano: che cosa mi hai fatto? Non sono stato al tuo servizio per Rachele? Perché mi hai ingannato? Rispose Labano: ma non si usa fare così dalle nostre parti. Non si dà in sposa la figlia più piccola prima della primogenita. Finisci questa settimana nuziale, poi ti darò anche l'altra per il servizio che tu presterai per me per altri 7 anni. Oh, come umano lei! Allora, e così fece Giacobbe. Terminò la settimana nuziale e allora Labano gli diede in moglie la figlia Rachele. Labano diede come schiava alla figlia Rachele la sua schiava Bila. Giacobbe si unì anche a Rachele e amò Rachele più di Lia, e fu ancora al servizio di lui per altri 7 anni. Oh, come buono lei! Allora, come?
Altri 7 anni, ma aveva.
Sì, sì, aveva anche l'altra. Allora, era usanza del tempo che il padre desse la figlia in sposa in cambio di un servizio. E se vedete al versetto 14 si diceva che Giacobbe restò presso Labano per un mese. Altro che un mese, era stato 14 anni, poveretto. Allora, tu sei mio parente. La parola parente è, lo sappiamo, una parola molto vaga, che viene anche detto sei mio fratello, che comprende però anche gli schiavi, i salariati, questo per l'annosa questione dei fratelli di Gesù. Allora la Madonna non era vergine, ma no, il termine fratelli ha, per gli ebrei, ha questo significato molto ampio di parente, che addirittura, vi dicevo, comprende i membri dello stesso clan, i membri della stessa tribù, gli schiavi, i sottoposti, eccetera.
Famiglia allargata.
Famiglia molto molto allargata. Allora dovete notare che c'è una specie di nemesi, di vendetta. Giacobbe, il truffatore, l'ingannatore, viene più volte truffato. Si potrebbe dire chi la fa l'aspetti, si potrebbe dire chi semina vento raccoglie tempesta, o altri proverbi analoghi, ma vedete, è sempre nella linea che c'è una ricompensa già su questa terra: chi fa il bene riceverà solo il bene, chi invece ricorre alla frode, all'inganno, stia attento a non cadere da parte di altri negli stessi tranelli. Però vedete, da Lia sarebbero nati Ruben, Levi e Giuda, quindi sarebbe nato il re Davide, quindi il Messia da Giuda, e da Levi sarebbe nato Mosè. Quindi vedete come Dio entra nella storia dell'uomo anche tramite gli sbagli, le fregature, le violenze, il peccato. Probabilmente le tribù risalenti a Lia, la vacca, che ormai da lungo tempo risiedevano in Israele, erano dedite all'allevamento dei bovini. In un'epoca in cui le tribù risalenti a Rachele si davano ancora all'allevamento delle pecore. Comunque questa lotta tra allevatori di bovini e allevatori di pecore è una lotta ancestrale, cioè chi di voi ama ahimè come me, il genere western, sa che metà dei western si basano su questo. Ci sono i grandi ranch, i grandi allevatori di bovini, arrivano degli immigrati, in genere irlandesi, con questi enormi greggi di ovini, e allora cominciano le lotte, le sparatorie, le recinzioni col filo spinato. Perché? Perché le pecore sono molto più invasive sui pascoli di quante non siano i bovini, spazzolano il terreno completamente, distruggendo completamente l'erba, quindi coloro che hanno messo le mandrie di bovini non vogliono avere gli ovini. È una vecchia storia che qui viene adombrata in questi versetti. Allora, sia il versetto 24 che il versetto 29, Labano dà alle figlie una sola schiava a testa. Questo sottolinea l'avarizia di Labano. Vedremo dopo, Labano è uno sfruttatore, eh? Labano è un degno zio di tal nipote, cioè se vi ricordate in Genesi 24 Rebecca aveva ricevuto in dote la nutrice e molte serve, molte serve. Qui questo sparagnino con braccetto corto non solo fa lavorare 14 anni il povero Labano, ma le sue figlie in dote da un'unica schiava. Veniamo allora al termine del brano, in cui viene raccontato come nascono i figli di Giacobbe. Ora il Signore, vedendo che Lia veniva trascurata, letteralmente sarebbe veniva odiata, però ricordatevi bene, la lingua ebraica non ha tanti vocaboli, anche nel Nuovo Testamento vi ho già detto che altre volte questa parola odio in realtà vuol dire amata di meno, chi non odia suo padre e sua madre non è degno di me. Signore, cioè non è che devi odiare, devi amare più di io anche del padre e della madre, anche della moglie e dei figli. Però letteralmente il verbo sarebbe odiare, è un modo per fare un comparativo relativo che a noi suona strano, e giustamente una traduzione in lingua corrente come quella della CEI ci fa tradurre veniva trascurata, ma letteralmente sarebbe veniva odiata. La rese feconda Dio, mentre Rachele rimaneva sterile. Così Lia concepì e partorì un figlio e lo chiamò Ruben, perché disse: il Signore ha visto la mia umiliazione, certo ora mio marito mi amerà. Concepì ancora e partorì un figlio e disse: il Signore ha udito che io ero trascurata e mi ha dato anche questo, e lo chiamò Simeone. Concepì ancora e partorì un figlio e disse: questa volta mio marito mi si affezionerà, perché io ho partorito tre figli, per questo lo chiamò Levi. Concepì poi ancora e partorì un figlio e disse: questa volta loderò il Signore, per questo lo chiamò Giuda. E cessò di avere figli. Allora, qui viene data l'etimologia, la radice dei nomi delle grandi tribù di Israele, cioè Ruben, che significa vedete un figlio, oppure ha visto la mia miseria, è collegato al vedere, quindi lo chiamò Ruben perché il Signore ha visto la mia umiliazione. Poi il secondo è Simeone, Shema, ascolta, ascolta, Dio ha ascoltato la mia umiliazione. Il terzo è Levi, nome di difficile interpretazione. Qui dice: questa volta mio marito mi si affezionerà, per questo lo chiamò Levi. Allora Levi, che probabilmente significa attaccarsi, aderire, per questo mio marito si attaccherà a me, aderirà a me, c'è questo gioco di parole. Poi Giuda, è veramente difficile capire, questa volta loderò il Signore, per questo lo chiamo Giuda, probabilmente deriva dal verbo ebraico yodah, che significa lodare. Ecco, questa volta loderò il Signore e lo chiamerò lode. Quindi
non era tanto trascurata,
Ah no, non era tanto trascurata perché ha avuto 5 figli. Quindi Rachele, vedendo che non le era concesso di dare figli a Giacobbe, e non doveva essere neanche tanto ciospa allora, diciamolo chiaramente, ma comunque vabbè. Allora, Rachele, vedendo che non le era concesso di dare figli a Giacobbe, divenne gelosa della sorella e disse a Giacobbe: dammi dei figli, se no io muoio. Giacobbe si irritò contro Rachele e gli disse: tengo forse io il posto di Dio, il quale ti ha negato il frutto del grembo? Allora ella rispose: ecco a te la mia serva Bila, unisciti a te, partorisca sulle mie ginocchia, così che per mezzo di lei abbia anch'io una prole. Così ella gli diede in moglie la propria schiava Bila, e Giacobbe si unì a lei. Bila concepì e partorì a Giacobbe un figlio. Rachele disse: Dio mi ha fatto giustizia e ha ascoltato la mia voce dandomi un figlio. Per questo lo chiamò Dan. Bila, la schiava di Rachele, concepì ancora e partorì a Giacobbe un secondo figlio. Rachele disse: ho sostenuto contro mia sorella lotte tremende e ho vinto, e lo chiamò Neftali. Allora Lia, vedendo che aveva cessato di avere figli, prese la propria schiava Zilpa e la diede in moglie a Giacobbe. Zilpa, la schiava di Lia, partorì a Giacobbe un figlio. Lia esclamò: per fortuna! E lo chiamò Gad. Zilpa, la schiava di Lia, partorì un secondo figlio a Giacobbe. Lia disse: per la mia felicità, e certamente le donne mi chiameranno beata. E lo chiamò Aser. Al tempo della mietitura del grano, Ruben uscì e trovò delle mandragore che portò alla madre. Allora vi dico subito che mandragore sono una scatoletta di Viagra. Erano considerate per la loro forma, perché è un tubero, mi sembra che ha la forma quasi umana, non sembra che abbia una testa, un corpo, delle gambe, e quindi erano segno di grande fecondità. Lo portò alla madre Lia. Rachele disse a Lia: dammi un po' delle mandragore di tuo figlio. Ma Lia rispose: ti sembra poco avermi portato via il marito, perché ora tu voglia portare via anche le mandragore di mio figlio? Riprese Rachele: ebbene, Giacobbe si corichi pure con te questa notte, ma dammi in cambio le mandragore di tuo figlio. La sera, quando Giacobbe arrivò dalla campagna, Lia gli uscì incontro e gli disse: da me devi venire, perché io ho pagato il diritto di averti con le mandragore di mio figlio. Così egli si coricò con lei quella notte, e il Signore esaudì Lia, la quale concepì e partorì a Giacobbe un quinto figlio. E Lia disse: Dio mi ha dato il mio salario, perché ho dato la mia schiava a mio marito. E lo chiamò Issacar. Lia concepì e partorì ancora un sesto figlio a Giacobbe. Lia disse: Dio mi ha fatto un bel regalo, questa volta mio marito mi preferirà, perché io ho partorito 6 figli. E lo chiamò Zabulon. In seguito partorì una figlia e la chiamò Dina. Dio si ricordò anche di Rachele. Dio la esaudì e la rese feconda, ed ella concepì e partorì un figlio e disse: Dio ha tolto il mio disonore. E lo chiamò Giuseppe, dicendo: il Signore mi aggiunga un altro figlio. Allora abbiamo ancora qui un racconto, vedete, molto strano, nella lotta di due donne che si contendono il marito con ogni mezzo, e questo marito poveretto che sembra uno stallone riproduttivo che deve correre da una signora a quell'altra, perché ci sono degli equilibri nel clan e nella famiglia da mantenere. Allora, già sappiamo che se la padrona dava una sua schiava al marito, legalmente questa donna, questa schiava che partoriva, in realtà era un utero in affitto, perché il figlio sarebbe stato riconosciuto della sua padrona, l'abbiamo già visto nei capitoli precedenti in altre cose. Allora abbiamo Bila che ha due figli, uno è Dan, e quando partorisce Dan, aspettate che vado a vedere, Dio mi ha fatto giustizia, e il nome di Dan richiama proprio il giudicare. Poi ho sostenuto contro mia sorella lotte tremende, ho vinto, e lo chiamò Neftali, che significa tatto, abilità, sono stata abile in qualche misura. Lia fa poi la stessa cosa con la schiava Zilpa e dà due figli, Gad, che significa fortuna, per fortuna, e poi Aser, che significa felicità, beatitudine. La stessa Lia poi concepisce e partorisce altri due figli, uno è Issacar, da Sacar, che vuol dire ho acquistato dietro compenso. Quindi tutto il racconto delle mandragore è per giustificare il nome di Issacar, che lei ha avuto perché Rachele ha permesso che il marito venisse a unirsi a lei dietro il compenso delle mandragore. E poi ha ancora Zabulon, che vuol dire principe, no? E una figlia, Dina. Poi anche Rachele partorì e chiamò il figlio Giuseppe, da Asaf, che vuol dire aggiungere. La parola Giuseppe vuol dire aggiungere. Ecco, il Signore mi aggiunga un altro figlio.
Scusa, ma questa Rachele è quella che poi gli ha morto il figlio?
Sì, arriveremo poi al secondo genito. Sì, sì, il secondo genito. Allora, cioè che non gli è morto il figlio, muore lei dando alla luce il secondo figlio. Muore lei. Dando alla luce due genitori, lo vediamo dopo. Al versetto 2 è interessante questa osservazione di Giacobbe, su cui voglio fermarmi un pochettino, perché il tema, lo sapete, è di grande attualità. Si possono avere dei figli quando colui che è l'unico datore della vita lo nega? Siamo in un momento di grande dibattito su questa questione. Al versetto 22 si dice Dio si ricordò di Rachele, il verbo ziccaron è un ricordarsi che lo rende operativo, è Dio che dà dei figli. Non sono le mandragore, frutti afrodisiaci, che determinano l'ovulazione di Rachele, prima sterile. Allora, nella Bibbia c'è una vera e propria teologia della sterilità, che sottolinea come i figli siano sempre un dono gratuito e immeritato di Dio. Cioè la fecondità non fa parte dell'essere maschio e femmina. Come abbiamo già visto nei primi capitoli della Genesi, quando Dio li creò maschio e femmina, no? Solo dopo li benedisse e disse siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e assoggettatela. Cioè ci vuole una particolare benedizione di Dio per essere una coppia fertile. Tutte le coppie hanno ragion d'essere, sono giustificate. Il primo significato, e questo è importante perché fino a prima del Concilio non era così chiaro, il primo significato della coppia è l'amore reciproco, è essere aiuto l'un l'altro simile, vi ricordate? E quindi la fecondità, non ci si sposa per fare figli, la fecondità se c'è per una particolare benedizione di Dio, ben venga, se non c'è, come dice Giacobbe, si possono avere dei figli quando colui che è l'unico datore della vita lo nega. E allora c'è quasi una, come dire, non è casuale, ecco, che la Bibbia presenti tutte le mogli dei grandi patriarchi come persone, come donne sterili. Pensate a Sara, che sofferse tutta la vita per la sua infecondità, che partorisce poi un figlio ad Abramo ormai centenario solo per un prodigioso intervento di Dio. devono scomodarsi tutta la Santissima Trinità, i tre angeli, Padre, Figlio e Spirito Santo, a venire a Mamre per renderla feconda. No? Rebecca, sterile, abbiamo visto, diventa fertile solo dopo le incessanti preghiere del marito Isacco. Qui Rachele, moglie di Giacobbe, è talmente abbattuta per la sua sterilità che rischia di morire dal dolore. Se non sarò fertile morirò, perché allora essere sterile era il massimo dei disonori, ma Dio si ricordò anche di Rachele e la rese feconda. Così la moglie di Manoac diventerà madre di Sansone solo per un particolare azione di Dio. Così Anna, dopo infiniti pianti, suppliche e voti, riuscirà a diventare madre del profeta Samuele. Così Elisabetta, sterile avanti negli anni, partorisce Giovanni Battista dopo tante preghiere e suppliche del marito Zaccaria. La stessa Maria, madre di Gesù, diventa feconda solo per un intervento eccezionale dello Spirito Santo. Tant'è vero che Matteo applica a lei la profezia di Isaia 7,14, mi riferisco a Matteo 1,2, che diceva: ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio. Attenzione, il testo ebraico di Isaia parla genericamente di una halma, cioè una donna da marito, una donna abilitata al matrimonio. Il testo greco dei 70 traduce invece questo halma partenos, che corrisponde all'ebraico betulà. Noi abbiamo sempre pensato che betulà significhi vergine, cioè donna che non ha avuto rapporti sessuali. Ma Riccardo Disegni, rabbino capo della comunità di Roma, ha tenuto una relazione dal titolo «Colei che non ha mai visto il sangue», che è stata pubblicata nel 1990 sulla rivista cattolica Virginitas, Verginità. Allora, secondo il rabbino capo di Roma, che quindi l'ebraico lo conosce meglio di tutti, no? Betulà non indica per l'ebraismo una donna non deflorata, una donna che non ha avuto rapporti, ma per la Mishnah, la grande tradizione rabbinica, la Betulà è colei che non ha mai visto il sangue, anche se è sposata. Cioè, da medico, è una che soffre di amenorrea primaria, che non ha mai avuto le mestruazioni, che è stata... che è sterile perché non ovula e quindi non mestrua, capite? Allora, nella prima metà del primo secolo, conclude Riccardo Disegni, proprio ai tempi di Gesù, per Betulà si intendeva non la donna che non aveva mai avuto rapporti sessuali, ma la donna che non aveva mai visto le mestruazioni, la donna sterile, primariamente sterile. Allora l'Evangelista Matteo, presentandoci Maria come partenos, cioè come Betulà, la inserirebbe nella linea delle grandi sterili della Bibbia, che diventano feconde solo per un preciso intervento di Dio. Certo, no? La verginità di Maria, come comunemente la intendiamo, ha un significato eminentemente cristologico, per evidenziare che lei ha concepito per opera di una azione particolare di Dio e che quello che è nato in lei, come recitano parecchie versioni siriache e latine del prologo di Giovanni, non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio è stato generato. Però è interessante, per il discorso che stiamo facendo ora, inserire anche Maria nell'ultima delle sterili, miracolata da un intervento di Dio. La scrittura ci ricorda che i figli non sono un diritto della coppia, cioè sono un qualche cosa di più che Dio dà agli sposi. L'amoris laetitia, riprendendo il catechismo, dice che i figli non sono qualcosa di dovuto, ma un dono. Papa Francesco ha affermato: i figli non sono un problema di biologia riproduttiva, né uno dei tanti modi di realizzarsi, e tantomeno sono un possesso dei genitori. No, no, i figli sono un dono, sono un regalo, capito? I figli sono un dono. Per questo la Chiesa ha sempre stabilito, anche nel diritto canonico, che il matrimonio è pienamente valido anche se sterile. La sterilità né proibisce né dirime il matrimonio. Codice di diritto canonico numero 1084, comma 3. Scrive Papa Francesco: il matrimonio è in primo luogo un'intima comunità di vita e di amore coniugale che si costituisce per il bene degli sposi, e la sessualità è ordinata all'amore coniugale dell'uomo e della donna. Vedete, quale passo in avanti rispetto ad antiche tradizioni che vedevano la sessualità lecita, tra virgolette, solo quando era procreativa. Perciò anche ai coniugi ai quali Dio non ha concesso di avere figli possono non di meno avere una vita coniugale piena di senso, umanamente e cristianamente. Quindi questa teologia della benedizione in più che ci vuole nella coppia per avere figli mette in discussione tanti capisaldi della cultura attuale che la Bibbia contesta con forza. Non esiste nessun diritto umano di avere un figlio ad ogni costo. L'ha già capito Giacobbe, che dice: si possono avere figli quando colui che è l'unico datore della vita lo nega, E allora la scrittura condanna la ricerca della procreazione con ogni metodo e ad ogni età. Così la parola di Dio condanna il rifiuto di concepire per egoismo, rifiutandosi di collaborare con la fecondità di Dio. Fra qualche capitolo vedremo il caso di Onan, vedremo che ci illustrerà anche in questo senso. E nello stesso tempo la Bibbia ci dice che bisogna sapere accettare di portare a compimento certe procreazioni talora eroiche, come quelle frutto di una violenza, proprio perché il figlio è un dono di Dio. Il figlio non è frutto dell'amore dei genitori, lo è anche, speriamo sempre lo sia, ma è innanzitutto un dono di Dio con un valore in se stesso. Quindi anche se una donna è stata stuprata, è chiamata a questo eroismo di portare avanti questo figlio non voluto, perché il figlio è in sé sempre un dono di Dio. Dice l'Amoris Laetitia: se un bambino viene al mondo in circostanze non desiderate, i genitori o gli altri membri della famiglia devono fare tutto il possibile per accettarlo come dono e per assumere la responsabilità di accoglierlo con apertura e con affetto. Così come è da accogliere un figlio con delle malformazioni, perché lo scopo della vita non è la salute, che pure auspichiamo a tutti, no? Ma la relazione con Dio. E la relazione con Dio può avvenire anche in condizioni di grave disabilità. C'è un documento che a me ha sempre emozionato molto, perché dice delle cose bellissime e tremende allo stesso tempo. Un documento poco conosciuto del Pontificio Consiglio della Pastorale della Famiglia, nell'incontro famiglie di bambini con alterazioni cerebrali, e dice questo, sentite bene: indipendentemente da quanto sia grave l'alterazione cerebrale, queste persone non perdono nulla del valore assoluto conferito loro dall'atto creativo dell'amore di Dio. Anche i cosiddetti decerebrati. Le persone con limiti fisici non hanno necessariamente anche limiti spirituali, sebbene non siano in grado di esprimersi. Le persone con tali difficoltà possiedono un mistero, possiedono un segreto speciale. Nell'interiorità e nella preghiera esse incontrano Dio e in tal modo giungono ad amare Lui e gli altri. Sono loro che possono offrire a noi doni spirituali meravigliosi. Guardate, cominciamo a camminare in alto, però questa è la posizione che la Chiesa deriva dalle Scritture. Quindi ecco perché la Chiesa insegna il primato della vita del figlio anche sulla vita della madre, no? Rifiutando l'aborto anche quando, cito San Giovanni Paolo II, la decisione di disfarsi del frutto del concepimento non viene presa per ragioni puramente egoistiche o di comodo, ma perché si vorrebbe salvaguardare alcuni importanti beni, quali la propria salute o un livello dignitoso di vita per gli altri membri della famiglia. Inoltre, la teologia della benedizione ribadisce il primato della fecondità spirituale, che era già adombrato nell'Antico Testamento, ma che viene radicalizzato nel Nuovo quando Gesù dice che ci sarà chi rinuncerà alla paternità fisica o alla maternità fisica per il regno dei cieli. Per questo, quando vanno da Gesù e gli dicono: beato il seno che ti ha portato e il petto che ti ha nutrito, Gesù dice: non avete capito niente, Maria è grande non tanto per avermi concepito, ma per essere stata la serva obbediente della parola. Il primato assoluto della fecondità spirituale. E questo è molto importante, perché questo primato della fecondità spirituale interpella tutti, ai single per vocazione o per circostanza, cui calamnet uomo ariese, quelli che non hanno trovato l'anima gemella. Ecco, questa teologia ricorda che ogni vita deve essere sempre una vita d'amore, di apertura, di fecondità spirituale. Alle coppie fisicamente sterili, che ricorda come esse dovranno sempre esplodere in donazione, in servizio. Alle coppie fertili, che dice: sì, state attenti, potete rifiutare di procreare per egoismo, ma talora potete anche scegliere di procreare per egoismo, per il vostro tornaconto, per tamponare le vostre frustrazioni, per avere nei figli un aiuto futuro. Quante volte io ho visto alla fine della mia carriera di medico delle persone di 55, 56, 60 anni: ah dottore, io sono in menopausa da 10 anni, ma sa, adesso ho un nuovo compagno, vorrei avere un figlio, cosa devo fare? No? E tu resti lì: ehi, ma sa, perché poi invecchio non avrò nessuno che vada a me? E no, questa è un'altra forma veramente di egoismo. Allora la Scrittura ci ricorda che i figli non sono mai nostri, anche quando Dio ce li dà carnalmente, anche quando Dio ce li dà biologicamente, sono sempre figli in affidamento, perché non chiamate nessuno padre sulla terra, dice Gesù, uno solo il vostro padre, quello che è nei cieli. Questo Dio, che Efesini 3 dice, dal quale ogni paternità nei cieli e sulla terra prende nome. Allora Papa Francesco ci ammonisce: il Vangelo ci ricorda che i figli non sono una proprietà della famiglia, ma hanno davanti il loro personale cammino di vita. Allora il vero compito di ogni genitore sarà fargli conoscere Papi, il vero Papi, il Papi celeste, dicendo: noi siamo degli affidatari di te, anche se ti abbiamo partorito biologicamente, perché l'unico e vero padre è Dio e noi di questa paternità siamo soltanto dei vicari. Vorrei aggiungere qualche cosa su questo tema della maternità surrogata o dell'utero in affitto, qualche cosa questa volta molto molto terra terra, non preso dalla Scrittura, ma mi ha colpito molto che Gramsci, avesse fatto un bellissimo articolo contro l'utero in affitto. Pensate, sì, perché Gramsci scrive di Sergei Voronov, chirurgo e sessuologo russo, che aveva annunciato la possibilità dell'innesto delle ovaie, no? E lui si scaglia in un lungo articolo di cui vi leggo tre versetti, no? Dice: questa è una nuova strada commerciale aperta all'attività esploratrice dell'iniziativa individuale. I figli nati dopo un innesto sono strani mostri biologici, creature di una nuova razza, merce anch'essi, prodotto genuino dell'azienda dei surrogati umani, necessari per tramandare la stirpe dei pizzicagnoli arricchiti. E dice poi chiaramente che è difficile che il proletariato vada a chiedere gli uteri in affitto, ma sono sempre i ricchi borghesi. La vita, tutta la vita, non solo l'attività meccanica degli arti, ma la stessa sorgente fisiologica dell'attività, diventa merce da baratto. È il destino di Mida, dalle mani fatate, simbolo del capitalismo moderno. Quindi addirittura vede l'utero in affitto come simbolo del capitalismo moderno. Vi voglio citare una cosa più recente, la dichiarazione di Casablanca, che è stata firmata un mese e mezzo fa, il 3 marzo 2023, da 100 tra giuristi, medici, psicologi e sociologi di 77 nazionalità riuniti in Marocco per un summit di esperti sul tema dell'abolizione universale della maternità surrogata. Hanno fatto un lungo documento di cui vi leggo qualche versetto. I firmatari della dichiarazione si dicono consapevoli della sofferenza delle persone che non possono procreare. Tuttavia, convinti del fatto che la maternità surrogata mina la dignità umana e contribuisce alla mercificazione di donne e bambini, chiedono a tutti gli stati di condannarla in tutte le sue modalità e forme, remunerate o meno, perché adesso è venuto fuori ama, l'utero in affitto è un dono, no? E di adottare misure per combatterla. A riguardo vengono formulate 6 raccomandazioni per gli stati: proibire la maternità surrogata sul proprio territorio, rifiutare qualsiasi valore legale ai contratti in tale ambito, prevedere sanzioni sia per gli intermediari tra madri surrogate e aspiranti genitori, sia per chi ricorre a questa pratica all'interno del proprio paese o all'estero, agire per l'adozione di uno strumento giuridico internazionale che porti all'abolizione universale della maternità surrogata. In altre parole, riprendono questi laici, medici, giuristi, psicologi, sociologi, quello che aveva pronunciato il Santo Padre un anno prima, il 10 giugno 2022, in cui diceva: la dignità dell'uomo e della donna è minacciata anche dalla pratica inumana e sempre più diffusa dell'utero in affitto, in cui le donne, quasi sempre povere, sono sfruttate e i bambini trattati come merce. Stessa posizione della CEI, che nel documento del 22 marzo di quest'anno, poco più di un mese fa, afferma: come sancito dalla Costituzione, la famiglia è e resta il pilastro della società. Riconoscere l'istituto familiare nella sua originalità, unicità e complementarietà significa tutelare in primo luogo i figli, che mai possono essere considerati un prodotto o l'oggetto di un pur comprensibile desiderio. In tal senso, molte persone ormai, pur con idealità diverse, riconoscono come inaccettabili le pratiche che mercificano la donna e il nascituro. Vi ho detto questo perché, vedete, era un tema di cui avevamo iniziato il dibattito, che mi avevate chiesto anche di approfondire e che è portato in primo piano da questa tradizione antica patriarcale di riconoscere come figlie della moglie quelle che in realtà erano figlie della schiava, quindi di un utero in affitto. Allora vediamo un po' che ora è. Allora, siamo al capitolo 30.
Scusi, posso chiedere solo una cosa? Questi psicologi medici di Casablanca, che religione sono? Di diversi?
Non credenti, atei, non c'era confessionalità. Non c'era confessionalità. Allora, al capitolo 30 abbiamo visto dove si parlava dei 12 figli di Giacobbe, cercando di trovare l'etimologia del nome stesso. In questo capitolo si parla della nascita di 11 figli più una figlia, mentre l'ultimo figlio, Beniamino, nascerà da Rachele, che però muore di parto. Allora qui bisogna fare una premessa, cercare di capire dal punto di vista storico cosa è successo. Allora, non è facile. A livello storico, il nome di Israele, Giacobbe Israele, compare per la prima volta su un'iscrizione in pietra che celebra la vittoria del faraone Mer-Neftah a Canaan, in Palestina, nel 1220. Quindi già veniva chiamato Israele, no? Dopo questo fatto la potenza egiziana ha un rapido crollo. L'altra potenza, grande potenza, che fronteggia...
Scusa, che vittoria celebra questa stessa?
La vittoria del faraone Mer-Neftah contro Canaan, contro la Palestina, no? E dice che in Palestina c'è Israele, no? Quindi è molto importante, 1220. L'altra grande potenza che fronteggia l'Egitto è quella degli Ittiti, che si erano spartiti con l'Egitto il dominio della Siria e della Giordania, ma anche gli Ittiti conoscono vari rovesci e il loro impero verrà travolto. In questo periodo Siria e Palestina si trovano in un vuoto di potere, si trovano in balia di se stessi. Nel 1200 si stabiliscono in Palestina i cosiddetti Filistei, no? O popoli del mare, detti così perché venivano dalle coste dell'Asia Minore, da Creta, dalle isole del mare Egeo.
Avanti Cristo, ovviamente.
Siamo sempre avanti Cristo. Dalla Transgiordania, cioè la zona est del Giordano, arrivano le tribù aramaiche degli Edomiti, i discendenti di Esaù, dei Moabiti e degli Ammoniti, i discendenti di Lot. Ma si infilano anche le tribù che daranno origine ad Israele. Queste tribù che si infiltrano un po' per volta, non crediate alla presa di possesso accompagnati da trombe e da prodigi divini del libro di Giosuè, ma è un'infiltrazione molto molto lenta che però li porta ad avere una supremazia su tutti gli altri popoli, finché Davide, neanche tanto Saul che c'è ancora da battersi contro i Filistei finché ne vuole, ma Davide li unificherà in uno stesso regno. Perché sono 12 le tribù? È un numero simbolico, segno di perfezione, il 3 è il numero divino, il 4 è il numero terrestre, fuoco, terra, aria, acqua, no? Quindi la perfezione, la completezza e anche l'elezione, la scelta da parte di Dio. In origine Israele era composto solo da 4 tribù, chiamate con i nomi delle 4 donne di Giacobbe, quindi la tribù di Lia, la tribù di Rachele, la tribù di Bila e la tribù di Zilpa, le 2 mogli e le 2 schiave. Ma a poco all'interno di queste 4 grosse tribù si staccano dei sottogruppi che diventano autonomi, che diventano indipendenti. A questo punto, fermatevi fotografate la situazione, stanno arrivando i filistei, i popoli del mare, stanno arrivando il da est, abbiamo visto gli Edomiti discendenti di Esaù, i Moabiti e gli Ammoniti discendenti di Lot, no? In Israele ci sono quattro grandi tribù, cioè Giacobbe, Lia, Rachele, Bile e Zilpa, ma da cui si sono formati dei sottogruppi. Ma l'attenzione viene presa da una parte di discendenti di Abramo che in questo momento sono là schiavi in Egitto. A livello storico non solo Abramo e Giacobbe si trasferirono in Egitto, ma nel corso dei secoli ci furono tante migrazioni per svariate cause. Fra un po' vedremo i migranti economici. Giacobbe, c'è una grande carestia e Giacobbe si sposta in Egitto quando è viceré gran visir Giuseppe, venduto dai fratelli, che lui non sa che, ma lo vedremo poi dopo, no? Col passare degli anni furono tantissimi gli aramei che si stabilirono in Egitto presso il delta del Nilo, ma di lì rientrarono poco a poco in Palestina. Famoso è il ritorno o esodo guidato da Mosè. Probabilmente durante la seconda grande migrazione aramea, quella dei tempi di Abramo, 1850, i patriarchi si stanziano a sud della Palestina, ma gruppi aramaici si stanziano anche a nord del Sinai, dove abbiamo gli Shatzu Yahweh, gli adoratori di Yahweh, e altri gruppi arrivano fino in Egitto, ed è in Egitto che vengono chiamati ebrei, da Abiru, che vuol dire non popolo, gentaglia, immigrati extracomunitari, migranti economici, chiamateli come volete, stranieri, poveri, dipendenti. Ma questi qui, dopo essere stati lì probabilmente parecchi secoli, 4 o 5 secoli, la Bibbia dirà 430 anni, ecco che ritornano in Palestina. E noi abbiamo due grandi ritorni. Nel 1250 i cosiddetti figli di Lia, cioè Simeone e Giuda, si rendono protagonisti di un esodo cacciata. Cioè a un certo momento, per motivi vari, il faraone non li vuole più e Salvini di turno gli fa il decreto di espulsione, no, a questi migranti economici, e non gli dà più tutele, e questi vengono cacciati. Questi figli di Lia, Simeone e Giuda, per la via carovaniera vanno a nord ed entrano direttamente a sud della Palestina. Una trentina, quarantina d'anni dopo, nel 1250, c'è un esodo fuga. Questo gruppo vive il miracolo del mare, l'attraversamento del Mar Rosso. Non va direttamente su, da nord in Palestina, ma scende giù verso il Sinai e conquisterà la Palestina dalla Transgiordania, da est. I gruppi aramaici in Egitto ricevono da quegli antichi gruppi che si erano formati a nord del Sinai il culto a un dio che viene chiamato YHWH, gli Shatzu Yahweh, gli adoratori di Yahweh, e arrivati in Canaan lo identificano con El, il dio dei patriarchi, in un patto che Giosuè ricorda tra il 1200 e il 1150 avanti Cristo, cosiddetto patto di Siche. Quando arrivano lì devono lottare contro le popolazioni locali, no? E quindi abbiamo all'inizio Ruben, Simeone, Levi e Giuda che occupano la Palestina centrale e le montagne di Efraim. Giuseppe, il dodicesimo figlio, non viene più ricordato. Levi non avrà la terra perché sarà popolo sacerdotale, allora i due figli di Giuseppe diventano il numero 11 e il numero 12, Efraim e Manasse, no? Le tribù di Beniamino si stabilisce a nord per sfuggire ai filistei insieme alla tribù di Manasse e cominciamo a vedere delineato Israele. Allora, per capire queste cose, io vi rimando alle cartine che avete al fondo delle vostre Bibbie. Tutte le vostre Bibbie hanno la localizzazione delle tribù in terra di Israele. Abbiamo due ipotesi, e ho concluso, perché mi pare che stiamo sforando. Sì. Allora, abbiamo due ipotesi. Che la prima federazione fosse formata soltanto dai figli di Lia e dai figli di Lia, cioè Ruben, Simeone, Levi, Giuda, Issacar e Zabulon, quelli che avevano vissuto nel 1250 l'esodo cacciata. La seconda ipotesi è che invece, quando Giosuè sentì che stava per morire, convocò a Sichem, che si trova al centro della terra promessa, no? Le tribù, sì, di Simeone, Giuda, Efraim, Manasse e Beniamino, ma insieme a queste invitò anche tre tribù che si erano stabilite da secoli a nord della Palestina, quelle di Zabulon, di Issacar e di Neftali. Issacar, Zabu e Issacar sono due figli di Lia, Neftali è figlio di Bila, e queste tribù si riconoscono tutte nel culto a un unico Dio chiamato Yahweh. A queste otto tribù che vincono i popoli cananei del nord, no, si aggregano a questo punto altre quattro tribù vicine ad esse, che sono quella di Dan, di Gad, di Aser e di Ruben. Non vi chiedo di ricordare tutto questo maramao, no? Ma vi chiedo A, di andare a vedere le cartine al fondo delle vostre Bibbie, B, di capire che toglietevi dalla testa che è stato il popolo di Israele che è uscito dall'Egitto e che è entrato trionfalmente in Palestina. La composizione di Israele è una composizione a strati, successiva, che a un certo momento di tribù che si infiltrano in mezzo a tutti questi filistei che in questo momento comandavano da tutte le parti, e si infiltrano dove i filistei non vogliono stare, nella parte centrale, sulle montagne. I filistei vogliono stare stessa spiaggia, stesso mare, per quest'anno non cambiare, tutti spaparanzati al sole sotto l'ombrellone col drink, anche per poter fare commerci marittimi, erano un popolo di pirati, di commercianti, eccetera. Al centro di Israele ci sono tutte queste montagnazze che nessuno ama, si infiltrano le prime tribù. Poi però arriva questo gruppo, questo gruppetto molto molto piccolo, forse soltanto Simeone e Giuda, i figli di Lia, e poi dopo i figli di Rachele, Giuseppe, da cui quindi Efraim, Manasse e Beniamino, che arrivano dicendo: noi abbiamo incontrato Dio e ci ha detto che si chiama Yahweh. Allora un piccolo nucleo di tribù che erano già lì residenti si fonde con queste tribù che sono arrivate dall'Egitto, a questo punto sono già una certa potenza, altre quattro tribù che erano titubanti dicono: ma sono abbastanza forti questi qui per opporsi ai filistei, e si aggregano anche loro in questo patto in cui questi clan che si riconoscono tutti in un'unica matrice etnica, figli d'Abramo, si riconoscono a questo punto anche tutti in una unica matrice spirituale, perché se voi mi dite che El è uguale a Yahweh, allora abbiamo lo stesso Dio, no? E si fonda così, in maniera molto composita, molto varia, molto lenta, il popolo di Israele. Il popolo di Israele che vivacchierà sempre meglio, no? Però avrà come nemici in questo periodo sempre i filistei. Ora qui, ora là, avrà bisogno di un condottiero, e allora lo nominerà al bisogno, sono i cosiddetti giudici, che non giudicavano un tubo, cioè, ma sono dei dux, no? Sono dei condottieri, no? dei capi, dei generali, e finché, voi lo sapete, anche lì con grande fatica, decidono nel 1030 di avere un vero e proprio re, situazione molto contestata dai profeti, che dicono no, ma Israele ha un solo re che è Dio, ma gli altri dicono no, se avremo un re finalmente potremo difenderci meglio, altri che controbattono è già, ma se voi scegliete la monarchia il re la prima cosa che vi fa vi riempie di tasse, prende i vostri giovani alla leva per il servizio militare, prende le vostre donne per farne sue serve nella reggia, insomma, però alla fine prevale la corrente monarchica, anche se il re dovrà essere solo il vicario di Dio, unico re di Israele. E allora ecco, viene eletto Saul della tribù di Beniamino, ma a un certo momento Davide della tribù di Giuda prevale su Saul e prende a regnare sulle 6 tribù aramee che erano arrivate per primo. E alla morte di Saul le altre 6 tribù della Lega chiedono a Davide di regnare anche su di loro. Per la prima volta abbiamo il popolo di Israele tutto unito. E proprio sotto la monarchia di Davide e Salomone, gli scribi di palazzo cominciano a mettere insieme le varie tradizioni di queste tribù e attribuiscono ad un illustre antenato comune, questo Giacobbe, la paternità delle 12 tribù. E così nasce la storia di Giacobbe e dei suoi 12 figli. Questo numero 12 che torna spesso sia quando si parla delle tribù che partecipano all'esodo guidato da Mosè, ma abbiamo visto erano molto molto meno, sia quando si divideranno il territorio della Palestina conquistato ai Filistei. La prossima volta, ecco, vedremo come si risolve il delicato e conflittuale rapporto tra Giacobbe e il suocero Labano.